Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono con il volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità l'hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andar più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Acclamiamo alla parola del Signore. Qualche fatto importante nella nostra città o in altre città o nel mondo, è molto facile vedere come anche noi stamattina le transenne, quelle transenne che al momento opportuno vengono chiuse. Ti piace o non ti piace, tu devi stare al di qua delle transenne, non puoi andare nella strada. È una specie di obbligo questo, per evitare di fare degli incidenti, per motivi di sicurezza, per quei motivi che volete. Ma quando invece Gesù fa strada insieme con noi, lui non mette mai le transenne, proprio mai. E si affianca quando meno ce lo aspettiamo. Pensate, due discepoli molto sfiduciati, molto tristi, delusi che da Gerusalemme, da questo altipiano di circa 800 metri, scendevano verso Emmaus. Pensavano di aver trovato il Messia e invece devono constatare che il Messia è stato catturato dai sommi sacerdoti, dalle grandi autorità, messo a morte crocifisso. Ma questo pellegrino, che quando vede quei due là sconsolati, uno si chiamava Cleopa, l'altro non sappiamo che nome avesse, fa strada con loro. E loro lo accettano, liberamente. Si può scambiare una chiacchiera, si può fare strada insieme. Ma Gesù, quando fa strada con noi, anche se i nostri occhi sono impediti da riconoscerlo, il Signore si fa conoscere. Il Signore fa in modo che noi percepiamo la sua presenza. Anche se non lo vediamo con questi occhi di carne. C'è un malato, per esempio, che ci dà un buon consiglio, ci sono i nostri genitori, ci sono i catechisti, ci sono le persone che in pratica parlano con noi e dialogano con noi con affetto, con amore, con disinteresse, e il Signore ci manda continuamente dei messaggi. E quando si tratta di entrare in dialogo con Gesù, qual è la tentazione più grande? Che noi parliamo della pizza, parliamo di cose frivole, parliamo di principi puramente ed esclusivamente umani, ma che non siamo capaci di compiere il salto di qualità, di vedere in quelle persone che Gesù ci ha messo a fianco la sua immagine, la sua icona viva. Non siamo capaci tante volte di compiere questo salto di fede. Siamo capaci forse di saltare le transenne, ma non siamo capaci assolutamente di avere gli occhi del Signore, nel guardare le cose, nel valutare gli avvenimenti. E allora il Signore che cosa dice a noi? Ci fa un rimprovero. Stolti e tardi di cuore nel credere tutto ciò che hanno detto i profeti. Insomma, Gesù, quando noi non abbiamo fede, ci rimprovera, non ci dà la pacca sulla spalla, non ci dice boh sì, va là, tutto fa brodo. No, 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 no. Stolti e tardi di cuore. Oggi la nostra società, il nostro mondo, forse tante nostre famiglie non credono più, o credono un pochino sì e un pochino no, e in invece il Signore chiede una fede piena, completa e totale in Lui. Addirittura ti dice: ma come faccio io a credere nel 2011? Come faccio a credere oggi, quando voglio toccare, voglio lavorare al computer, voglio fare le cose che piacciono a me, soltanto a me, unicamente a me? E Gesù ti dice: stai attento, c'è la parola di Dio che ti aiuta moltissimo a credere. L'ascolti questa parola, o ascolti la radiolina come vanno a finire le partite, non ti interessa la parola di Dio, o preferisci vivere, andare a vedere il Giro d'Italia e insomma quello che è parola di Dio lo farò domani, lo farò postdomani, lo farò insomma in un altro momento. L'essenziale invece di Gesù nel credere per credere è ascoltare questa parola. Non solo, meditarla. Meditarla nel nostro cuore. Pregare questa parola di Dio. Vivere alla luce di questa parola. Pensate, nella Chiesa da 2000 anni non c'è momento di incontro, né feriato, né festivo, né domenicale, né quotidiano, in cui la parola di Dio non abbia il primissimo posto. Si comincia sempre dalla parola di Dio. Ma poi Gesù, facendo strada con noi lungo il sentiero della nostra vita, ci accompagna, mica una volta sì e tre volte no, ci accompagna sempre. Tra pochi istanti, alle 11:30, Giuseppe, Edoardo e Matteo, nella chiesa di Santo Sepolcro, diventeranno figli di Dio. Da quando un bambino viene concepito nel grembo della sua mamma, attraverso l'amore di papà e di mamma, da quel momento il Signore ti affida un angelo custode. Da quel momento il Signore ti dice: guarda che io sono e sarò sempre, sempre, sempre con te. Ma poi tra poco più di un mese voi bambini riceverete il Signore nella messa di prima comunione per la prima volta. Tra meno di un mese Gesù ai ragazzi e agli adolescenti della città Parma Centro effonderà lo Spirito Santo nel sacramento della Cresima. Tutte le volte che lo vorrete parteciperete alla Santa Messa, tutte le volte che lo vorrete parteciperete al sacramento della misericordia e del perdono. Tutte le volte che lo vorrete, il Signore vi dà una grazia particolare, se formerete una famiglia nel sacramento del matrimonio, o se sarete preti nel sacramento dell'ordine. Tutte le volte che lo vorrete, il Signore santificherà addirittura la vostra sofferenza, la nostra sofferenza, nel sacramento dell'unzione degli infermi. Lo senti come ti accompagna questo Signore. Lo senti come lui è preoccupato di te perché ti vuole un grande. Ma il momento più importante in cui Gesù è presente in mezzo a noi è quando coi discepoli di Emmaus, loro sono arrivati a casa, abitavano ad Emmaus, e lui cerca di tirare il lungo ai pellegrini. No, no, resta con noi, perché si fa sera e il giorno ormai volge al tramonto. Senza di te, insomma, andiamo nel buio della notte. Brancoliamo nel buio, sbattiamo la testa contro il muro. Resta con noi. E Gesù rimane con loro. E non solo, prima si faceva loro amico e diventava loro compagno di cammino nella vita, no, no, entra dentro alla loro casa, dentro al loro cuore. E quando loro lo scoprono come Gesù, cioè come il Salvatore, come il Figlio di Dio fatto uomo. Quando lui prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dà. Insomma, in tutte le messe che lui celebra, è lì che il Signore si rende completamente, totalmente presente nel suo corpo e nel suo sangue. Si aprirono i loro occhi, ma lui sparisce dalla loro presenza. Cosa fanno questi due discepoli di Emmaus? Ci danno un secondo punto del programma della nostra vita. Tornano a fare gli altri 11 chilometri, ne avevano fatti già 11 da Gerusalemme ad Emmaus, a piedi, altri 11 chilometri di ritorno, vanno a Gerusalemme dalla comunità primitiva e nella comunità primitiva dicono: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone, cioè apparso nella Chiesa. Tutte le volte che una comunità, una parrocchia si raduna per celebrare l'Eucaristia, lì il Signore è presente. Tutte le volte che celebriamo un sacramento, lì il Signore è presente. Tutte le volte che ascoltiamo la parola di Dio, il Signore ci infuoca il cuore nel petto, perché noi possiamo essere affamati e assetati della sua parola. Tutte le volte che noi celebriamo l'Eucaristia, se noi abbiamo occhi di fede e non solo di carne, lo riconosciamo nello spezzare il pane. Altro che cose che capitano di noi attorno a noi. È importante che noi teniamo il timone dritto della nostra barca su questa parola di Dio che ci parla di Gesù, su questa Eucaristia che ci rende presente Gesù, su questa Eucaristia che ci fa missionari nel mondo. E ci fa missionari tutte le volte che noi annunciamo con le parole e con la vita che Lui è risorto e ci ama. Chiediamo al Signore questa grande grazia, pregando per i bambini di prima comunione, pregando per i ragazzi della Chiesa, pregando per i bambini che diventano figli del battesimo, insomma pregando per tutte le volte che il Signore si renda presente, che il nostro sguardo del cuore, della coscienza, possa incontrare il Signore e possa finalmente ardere d'amore